Da anni si sa che non fu Rosa Parks la prima donna a compiere quel gesto. È molto meno nota la storia di Claudette Colvin, che a 15 anni, sempre nel 1955, si rifiutò di spostarsi sul retro dell'autobus e di cedere il suo posto a una persona bianca 9 mesi prima che Rosa Parks facesse la stessa cosa. Fu però la storia di Rosa Parks a prendere il largo e fu lei a diventare un'icona dei diritti civili, non Claudette Colvin, una semplice quindicenne e sicuramente con una storia più di basso profilo rispetto Rosa Parks, più nota e appartenente alla classe media. E sempre a proposito di razzismo, chissà che la storia di ieri non abbia finalmente le caratteristiche giuste per accelerare un po'. Conosciamo da anni benissimo la situazione di connivenza negli stadi rispetto al razzismo, spesso anche da parte delle società, ma nonostante i molti casi evidenti non si è ancora riusciti del tutto a sradicarlo, non c'è stata la completa volontà di farlo. Ieri è toccato a Mike Maignan, il portiere del Milan, molto forte, molto famoso, e dopo gli ennesimi casi di ululati in aver temporaneamente abbandonato il campo, scritto un post di una lucidità estrema. È un sistema che deve assumersi la responsabilità. Gli autori di questi atti, perché è facile agire in gruppo nell'anonimato di una tribuna, gli spettatori che erano sugli spalti, che hanno visto tutto, sentito tutto, ma hanno deciso di tacere, siete complici. L'Udinese, che parlava solo di interruzione della partita come se niente fosse. Le autorità e il procuratore, con tutto quello che sta succedendo, se non faranno nulla, saranno complici anche loro. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
No, veramente non volevo più giocare, ho detto a tutti non volevo più giocare, ma siamo una famiglia e non potevo andare e lasciare i miei compagni così.
Queste erano le parole di Mike Maignan a DAZN alla fine della partita. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è lunedì 22 gennaio 2024 e per chi ci ascolta sul podcast non ci sarà nessun tipo di cambiamento, ma da oggi, se ci state ascoltando in radio, ecco, benvenuti a News dal pianeta Terra, dove in pochi minuti vi informiamo su quello che è successo nel mondo, e questo avviene dal lunedì al venerdì. Le puntate andranno in onda alle 6 di mattina e alle 8 di mattina. Oggi cominciamo la prima delle tre notizie con il grande caso di razzismo che c'è stato ieri in Serie A. Infatti, durante la partita Udinese contro Milan a Udine, i tifosi della squadra friulana hanno cominciato a fare ululati, versi razzisti, versi di scimmia rivolti a me, dice Maignan, che dopo aver avvisato l'arbitro ha deciso di uscire dal campo e l'arbitro quindi interrotto la partita. La partita poi è ripresa, ma il post in questione fatto da Maignan dopo la partita è stato molto supportato, è stato molto ripreso anche dai media, oltre ad essere stato supportato anche dal Milan in toto. Sempre lì scrive: abbiamo fatto annunci, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla. E infine, è una lotta dura, ci vorrà tempo e coraggio, ma è una lotta che vinceremo. È un caso di cui si è parlato anche all'estero e perfino il presidente della FIFA, che è la federazione italiana del calcio, è intervenuto dicendo che vorrà introdurre la perdita automatica delle partite per le squadre di calcio in cui i tifosi commettono abusi razzisti, anche perché un caso simile è avvenuto nel Regno Unito qualche giorno fa. Speriamo che siano le gocce necessarie a far traboccare il vaso e a far intraprendere una vera volontà anche da parte della società di interrompere, isolare casi di questo tipo. I 2 giorni scorsi sono stati giorni di manifestazioni oceaniche in Germania. Infatti sia sabato sia domenica si è scesi in piazza per manifestare contro AfD, cioè Alternative für Deutschland, alternativa per la Germania, che è l'attuale partito di estrema destra in Germania, chiedendo di bandirlo e quindi metterlo fuori legge. Se ne parla molto anche perché è un partito che ha davvero consensi alti in alcuni sondaggi, a livello nazionale è intorno al 21%, ma è oltre il 30% in almeno 6 regioni tedesche, soprattutto in quelle della Germania dell'Est, un po' più povere del resto del paese. Ora, si sa da tempo che AfD è un partito estremamente razzista, appunto di ispirazione neonazista, ma quello che ha spinto centinaia di migliaia di persone a scendere in piazza nelle maggiori città tedesche fra sabato e domenica, alcune stime parlano addirittura di 1,5 milioni di persone, è stato un piano svelato agli inizi di gennaio. Infatti Corrective, che è un collettivo di giornalisti che fa investigazione, ha scoperto come AfD starebbe discutendo un piano per la remigrazione dei cittadini, quindi espellere dal paese le persone immigrate con il permesso di soggiorno, ma anche cittadini tedeschi che sono però di origine straniera, oltre a tutte le persone richiedenti asilo. Tutte persone, ribadiamolo, con pieno diritto di stare lì. E quindi questa notizia ha spinto centinaia di migliaia di persone a scendere nelle piazze delle principali città tedesche, ma anche vescovi, anche allenatori di calcio e anche molti politici, molti di questo governo, tra cui il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz. Non sarà per nulla facile, forse non accadrà, di mettere al bando AfD, ma è sicuramente un segnale forte di un intero paese. Torniamo in Italia, come stanno andando i primi giorni di Città 30 a Bologna? Abbiamo qualche primo numero e addirittura un ministro che è rimasto coinvolto in questa questione. Insomma, da misura locale è già diventata parte di una discussione molto più ampia, addirittura a livello nazionale, sulla mobilità che dovremmo avere nelle città. Ora, io parto da alcuni dati che trovate nell'articolo di Simone Santi sul sito di LifeGate, che dicono che nonostante tutto il clamore mediatico, ad oggi sono state solo 7 le sanzioni emesse per il superamento del limite dei 30 km orari, che tra l'altro non è su tutte le vie della città, perché sui viali grandi a più corsie rimane quello dei 50 all'ora. L'intervento che ha fatto più scalpore di recente è stato quello del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, che dovrebbe lavorare per la sicurezza degli utenti della strada e che ha invece criticato molto Città 30 in maniera del tutto superficiale, senza apportare nessun tipo di dati e addirittura minacciando il comune di, diciamo così, complicargli la vita. Perfino due sindaci di centrodestra però hanno dato ragione a Bologna, ricordando che la sicurezza stradale e la qualità della vita non sono prerogative della sinistra. La prima Città 30 in Italia infatti è stata Olbia nel 2021, con il sindaco di Forza Italia che ha dato supporto a Bologna, e anche il sindaco di Treviso, addirittura della Lega, ha ribadito che toccherebbe ai sindaci conoscere queste problematiche e che anche loro stanno allargando le zone 30. Insomma, non finirà qui, dati poi strutturali su traffico, emissioni o altro, servirà del tempo, almeno un anno o di più, ma tutte le città che l'hanno già fatto possono confermarlo. Il numero dei morti crolla, il numero degli investimenti crolla, più persone si muovono in bici e nessuna città è ancora collassata su se stessa. Notizia flash: ieri Ron DeSantis, attuale governatore della Florida, ha comunicato che non proseguirà la sua campagna elettorale per le primarie repubblicane negli Stati Uniti, ma si accoderà al sostegno a Donald Trump, che già prima era favorito, ora lo diventa ancora di più, e punta a diventare di nuovo lo sfidante di Joe Biden alle elezioni di novembre. E poi è lunedì, e ogni lunedì abbiamo un collegamento sul tema geopolitica, quindi lascio la parola alla nostra esperta di geopolitica e di esteri, Leila Belhaj Mohammed.
La scorsa settimana si è rischiato ancora di più l'allargamento del conflitto anche all'Asia meridionale, in seguito alle azioni dell'Iran in Iraq, in Siria e in Pakistan. Andiamo con ordine. In 24 ore, Teheran ha effettuato 3 attacchi droni che hanno colpito obiettivi a Erbil nel Kurdistan iracheno, in Rojava nel Kurdistan siriano e nell'ovest del Belucistan pakistano, nelle vicinanze del confine con l'Iran. Teheran ha dichiarato di aver colpito a Erbil un hub del Mossad, i servizi segreti israeliani, vicino all'ambasciata statunitense, causando le rimostranze del primo ministro iracheno. In Rojava sostiene di aver colpito degli obiettivi dello Stato Islamico e nel Belucistan Pakistan il quartier generale di un gruppo separatista sunnita. Ed è proprio su questo fronte che si è rischiata l'escalation militare, perché Islamabad non solo ha espulso l'ambasciatore iraniano e richiamato il suo, ma ha risposto a Teheran anche con attacchi droni nel suo territorio. Ma perché l'Iran ha colpito obiettivi in Pakistan? Il Belucistan è una regione dell'Asia divisa politicamente tra Iran, Afghanistan e Pakistan. Al suo interno c'è la più grande provincia del Pakistan, che costituisce il 48% del suo territorio, ma anche le province iraniane del Sistan e del Belucistan e il sud dell'Afghanistan, che comprende tra le altre la provincia di Kandahar. È una zona strategica non solo per lo sbocco sul mare, ma anche per le sue risorse minerarie. La regione ospita diversi gruppi terroristici che negli anni hanno pian piano affiancato ai gruppi beluci indipendentisti, tra cui il Jaish al-Adl, considerato terrorista sia da Teheran che da Washington, indicato come l'obiettivo dei raid dell'Iran degli ultimi giorni. Gli attacchi incrociati tra il Pakistan e l'Iran, in sostanza, hanno interessato il Belucistan come terreno di scontro e i beluci si sono di fatto ritrovati ad essere utilizzati come capro espiatorio. Infatti lo scontro tra le due potenze ha una rilevanza molto più globale rispetto alle tensioni locali della regione. Pakistan e Iran hanno concordato di allentare le tensioni, ma l'episodio rivela una mancanza di fiducia tra i vicini che continuerà ad affliggere le relazioni anche dopo che i missili e le accuse si saranno placati.
La situazione rimane molto tesa lì in tutto il Medio Oriente. Grazie mille Leila. Noi ci sentiamo domani. Chiunque voglia, ricordo, può ascoltare News dal pianeta Terra da oggi anche su LifeGate Radio, che ha le frequenze DAB. Per vedere dove prende la radio DAB metto il link in descrizione di puntata, mentre viceversa potete ascoltare News dal pianeta Terra anche su tutte le piattaforme di podcast. Ultima cosa, se volete scriveteci a podcast@lifegate.it per dirci da dove l'ascoltate, o se volete farci domande, questioni o spunti su quello che abbiamo detto. Ci sentiamo domani, buona giornata.